Va ora in onda Salute Mugello, quindicinale di Medicina e Salute a cura della Fondazione Estote Misericordes di Borgo San Lorenzo.
Fondazione Estote Misericordes di Borgo San Lorenzo. Oltre 22.000 visite ed esami erogati con tempi di attesa ridotti e prezzi competitivi. 30 medici specialisti e macchinari di ultima generazione. Questi sono gli ambulatori della Fondazione Estote Misericordes. Punto di riferimento per la sanità del Mugello, della Val di Sieve e non solo. Informati e prenota collegandoti al sito estotemisericordes.it, telefonando allo 055 84 55 299 o direttamente presso gli ambulatori di Piazza Dante 63 a Borgo San Lorenzo. Estote Misericordes, da oltre 170 anni al servizio della comunità mugellana, augura a tutti buone feste.
Parliamo con la dottoressa Vincenza Di Stasi, responsabile del settore endocrinologia degli ambulatori della Fondazione Estote Misericordes, per trattare un argomento in Mugello frequentemente affrontato, vista anche la diffusione di tali problematiche, di tali patologie. Parliamo di ghiandola della tiroide, che cos'è brevemente e quali le alterazioni che più frequentemente può subire.
La ghiandola tiroide è una ghiandola che si trova alla base del collo, fondamentalmente produce degli ormoni, per l'appunto gli ormoni tiroidei FT3 ed FT4, che sono importanti per controllare alcune funzioni del nostro organismo. La ghiandola tiroide può avere delle alterazioni sia di tipo morfologico, questo significa alterazioni della struttura della tiroide, ed alterazioni invece della funzione, e queste alterazioni spesso non coesistono. Infatti possiamo ritrovare delle alterazioni di morfologia, ovvero delle tiroidi più grandi di volume, in questo caso si parla di gozzo, possiamo avere gozzo diffuso, ovvero un ingrandimento diffuso del tessuto tiroideo, ovvero possiamo avere dei noduli, e noduli si possono trovare in singolo, quindi un singolo nodulo nel contesto del tessuto tiroideo, oppure più noduli che danno poi il quadro di quella che viene chiamata la tiropatia multinodulare. La patologia nodulare tiroidea è molto frequente, raggiunge il 10% della popolazione generale, e ovviamente quello che desta preoccupazione sul nodulo tiroideo è la possibilità che possa essere una lesione di tipo maligno, ma va detto che nel contesto delle nodularità tiroidee comunque una bassissima percentuale sono poi dei noduli maligni. Va detto che nel momento in cui viene ritrovato un nodulo all'interno della tiroide siamo comunque tenuti allo studio della funzione tiroidea, e come dicevo prima non sempre una tiroide che ha un nodulo è una tiroide che funziona poco o funziona troppo, e si può ritrovare palpatoriamente durante una visita. Ma è anche vero che negli ultimi anni l'utilizzo più frequente dell'ecografia, anche magari semplicemente in un ambito di screening, ha permesso di trovare noduli comunque non palpabili alla sola visita clinica, motivo per il quale sempre più spesso poi si arriva per l'appunto a fare degli esami della funzione tiroidea. E sui noduli poi noi endocrinologi, comunque gli specialisti all'ecografia, guardando alcune caratteristiche che sono il volume del nodulo, nonché alcune caratteristiche di vascolarizzazione, di struttura, di margine, altre, si può decidere per l'appunto di effettuare un ago aspirato, quindi un prelievino di cellule di questo nodulo, per valutare la eventuale natura benigna o maligna.
Quali sono invece le alterazioni della funzione e che cosa comportano?
Le alterazioni della funzione possono essere una tiroide che funziona troppo o una tiroide che funziona poco. Una tiroide che funziona troppo è una tiroide per l'appunto che dà vita a un ipertiroidismo. Alcuni segni franchi di ipertiroidismo possono essere il dimagrimento, con un aumento della sensazione di fame, la sudorazione, l'insonnia, la tachicardia, e in alcune forme di ipertiroidismo anche delle alterazioni oculari. Mentre invece per l'ipotiroidismo, quindi una tiroide che funziona poco, possiamo avere per l'appunto un senso di stanchezza, che è un lieve calo ponderale, o appunto questa sensazione di gonfiore, anche se va comunque detto per l'appunto, come dicevo, è vero, la patologia tiroidea è una patologia su larga scala, ed è anche vero che, dato che ci sono molti più programmi di screening, spesso si vedono pazienti in quelle condizioni chiamate subcliniche, ovvero abbiamo una minima iniziale alterazione della funzione tiroidea che però non dà dei franchi sintomi. Altre condizioni che possono dare alterazioni funzionali della tiroide sono le tiroiditi, dove per tiroiditi intendiamo infiammazioni della ghiandola tiroidea, e vi sono delle tiroiditi per l'appunto che a lungo andare, per mezzo di processi che vanno a alterare le cellule della funzione tiroidea, possono dare ipotiroidismo, e altre forme di tiroidite autoimmune che possono invece dare una iperfunzione su base autoimmune.
Abbiamo detto, oltre a controllare magari eventuali sintomi e quindi poi rivolgersi ad uno specialista, quali, se ci sono, le precauzioni che si possono adottare per non arrivare a certi tipi di problematica?
Ovviamente lo screening è molto importante, soprattutto nel caso di contesti familiari, quando abbiamo una donna che viene da noi per un problema autoimmune, proprio perché per l'appunto sono più frequenti nelle donne, consigliare comunque di effettuare anche nei figli, soprattutto nelle figlie appunto di sesso femminile. Ovviamente quindi uno screening, nel caso in cui ritroviamo anche su una campagna di screening un nodulo, effettuare gli esami del sangue, quindi fondamentale per l'appunto in caso in cui vi è familiarità effettuare uno screening.
Siccome Siccome quello che magari terrorizza anche e magari si è creato anche falsi miti è: da problematiche di questo tipo si può anche guarire definitivamente, oppure comunque vanno tenuti sotto controllo gli effetti con una magari cura farmacologica che dura tutta la vita?
Questo dipende dal tipo di patologia. Se siamo di fronte a delle forme di ipotiroidismo, spesso la terapia deve essere effettuata per tutta la vita. In questo caso si parla di terapia sostitutiva, ovvero andiamo a dare l'ormone tiroideo che non produce più la ghiandola dall'esterno, con delle formulazioni prevalentemente in compresse, e per l'appunto poi questi pazienti necessitano di un follow up, quindi di essere seguiti nel tempo in maniera più o meno ravvicinata, una volta che si ritrova comunque la dose, anche una volta all'anno, comunque con gli esami. Stessa cosa nel momento in cui viene tolta la tiroide, ad esempio per una patologia maligna, ma anche perché possiamo avere un gozzo molto voluminoso. Allo stesso modo, per l'appunto, la terapia con levotiroxina va effettuata per tutta la vita. Diverso è il discorso dell'ipertiroidismo, sia perché una ghiandola tiroidea che funziona troppo può funzionare troppo per differenti condizioni. Ci sono delle condizioni in cui si decide di iniziare una terapia antitiroidea che viene effettuata tra virgolette per un ciclo di un anno e mezzo, di due anni, a seconda un po' della funzione. Si vede come va. Vi sono dei casi in cui va in remissione e in quel caso comunque va monitorata poi strettamente, altri casi in cui invece non abbiamo delle remissioni e si deve per esempio decidere poi per un'altra terapia, che può essere la chirurgia da radiometabolica, ma questo sempre lo dico in maniera molto generica, poi va valutato da paziente a paziente. E quindi per quanto riguarda appunto le terapie farmacologiche o chirurgiche è un po' questo il discorso, sì.
La medicina va avanti, ci sono sviluppi in tal senso e nuovi modi di porsi davanti a certe disfunzioni o a certe problematiche.
Per quanto riguarda punto di vista terapeutico, parlando proprio per il punto di vista del paziente, una delle cose che ci viene riferito soprattutto dalla popolazione anziana è la difficoltà nell'assumere la compressina di levotiroxina, ad esempio al mattino a digiuno 30 minuti prima di colazione e a distanza di altri farmaci, perché possiamo immaginare il paziente anziano che prende più farmaci, magari ne prende 4-5 compresse al mattino e non riesce bene ad organizzarsi. E ad oggi c'è qualche formulazione in più di levotiroxina che magari ci permette di avere un intervallo più limitato, un assorbimento diverso, o anche ad esempio vi sono delle formulazioni liquide che hanno un assorbimento diverso anche nella popolazione di pazienti celiaci, perché comunque sono delle popolazioni di pazienti che tendono ad avere un più lento controllo della patologia tiroidea, proprio perché magari non si ritrova subito la dose. E un'altra cosa che invece interessa magari più nei clinici è che nel tempo è cambiata anche la classificazione citologica, dove per citologica intendo la classificazione dell'analisi delle cellule dei noduli tiroidei alla gaspirato, e alle volte possiamo ritrovarci in delle condizioni in cui c'è una diagnosi di certezza sulla gaspirato e vi sono delle indagini in più anche di biologia molecolare che possono darci un po' d'aiuto prima di ricorrere alla chirurgia.
Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo. Oltre 22.000 visite ed esami erogati, con tempi di attesa ridotti e prezzi competitivi. 30 medici specialisti e macchinari di ultima generazione. Questi sono gli ambulatori della Fondazione Stote Misericordes, punto di riferimento per la sanità del Mugello, della Val di Sieve e non solo. Informati e prenota collegandoti al sito estotemisericordes.it, telefonando allo 055 84 55 299 o direttamente presso gli ambulatori di Piazza Dante 63 a Borgo San Lorenzo. Estote Misericordes, da oltre 170 anni al servizio della comunità mugellana, augura a tutti buone feste.
Avete ascoltato Salute Mugello, quindicinale di Medicina e Salute a cura della Fondazione Estote Misericordes di Borgo San Lorenzo.